difficoltà, incertezza, paura. Queste sono le parole che ci sentiamo ripetere in un momento così difficile per il nostro paese. La storia però ci insegna che l'Italia e gli italiani hanno sempre avuto la forza di rialzarsi. E ci rialzeremo anche ora, insieme, con l'aiuto di tutti. Aiuta anche tu l'Italia a ripartire, compra italiano. Tutti insieme torneremo più forti di prima. Pivert, un'avventura italiana. www.pivert-store.com.
Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi ascoltatori della rassegna stampa di Radio Bandiera Nera, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 e mezza, eccoci qua di nuovo, questo inizio d'estate, probabilmente andremo avanti ancora per tutto giugno con la rassegna stampa, poi passeremo ad un orario cioè ad una programmazione estiva o salteremo, diciamo così, l'estate, così come succede anche in tutte quante le altre radio italiane che cambiano poi la programmazione per quanto riguarda i mesi estivi. Insomma, staremo a vedere, decisioni che dobbiamo ancora prendere, però intanto ecco, l'estate è iniziata e sì, anche diciamo la politica, anche i giornali inizieranno poi ad assestarsi, diciamo, su una dimensione estiva, al netto del fatto che probabilmente ci sarà una campagna elettorale durante quest'estate, quindi insomma vedremo, valuteremo, capiremo che come si muove o come non si muove anche il panorama nazionale. Nel frattempo sui giornali troviamo poche cose. Certo, c'è il caso Palamara che è deflagrato in tutta la sua, diciamo così, potenza, era nell'aria. Ovviamente Palamara, non appena è stato fatto fuori dal CSM, ha iniziato a fare dei nomi, a coinvolgere altri magistrati. Tutto quanto è molto complesso e di difficile comprensione, però diciamo ci sono diversi articoli oggi sui giornali. Poi troviamo tutti i giornaloni globalisti che cercano di dire che Trump già ha perso le elezioni, che non dovrebbe nemmeno candidarsi, dovrebbe, non lo so, tipo lasciare lo scettro direttamente in mano ai democratici, almeno stando al Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa. Qui addirittura sul Corriere c'è un'immagine, no? Si parla del flop del comizio a Tulsa, poi non è vero, perché se si vedono le immagini della fine del comizio erano sicuramente diverse dall'inizio. C'è stato l'evento dei TikToker che hanno boicottato, perché lascia già insomma capire qual è diciamo così, il tono di questa contestazione. I TikToker sono tutti bambini, adolescenti. TikTok è un social che va fra per persone dai 12 fino ai 18-20 anni generalmente. Però insomma questi ragazzini avrebbero boicottato il comizio di Trump aderendo, cioè prendendosi i posti e poi non presentandosi. Nella realtà dei fatti il comizio non è stato un flop e Trump non sarà rientrato devastato da questo flop con il suo elicottero alla Casa Bianca. Però vabbè, questa è la narrazione che dobbiamo avere dal Corriere della Sera, ma cioè nulla di nuovo, non stiamo qui a scandalizzarci. Hanno fatto propaganda politica per i democratici statunitensi durante tutta l'ultima campagna elettorale, ricorderete i toni trionfalistici, adesso finalmente la Clinton è una donna premier negli Stati Uniti e così via, aveva già vinto, i sondaggi erano chiari, tutto quanto era già scritto, il bene contro il male, Trump era un criminale, un pazzo, un populista, tutto quello che volete. Però poi alla fine le elezioni le ha vinte Trump, nonostante tutta la narrazione che è stata fatta, e qui si ricomincia, ci si riprova, e purtroppo ce la dovremo sorbire per lungo tempo, perché comunque questa è tutta una famiglia, diciamo così, no? Quindi il globalismo spinto, l'alta finanza internazionale, il capitale, fanno tutti parte della stessa congrega, che è quella che poi è proprietaria di questi giornali, e quindi alla fine ci dovremo subire tutta quanta questa narrazione. Comunque, vabbè, caso Palamara, Trump, Zanardi, purtroppo l'incidente è gravissimo, e ovviamente il malcostume italiano poi nei media di dover andare a cercare le responsabilità, cosa è successo, correva troppo, c'aveva il telefono, non ce l'aveva, e così via, e i motivi, e il perché, e il per come. È un incidente, basta, è successo, cioè questo non, questa cosa non può essere contemplata. In Italia dobbiamo discutere, bisogna distrarre, bisogna andare a fare gli innocentisti, i colpevolisti, e chi era l'autista del camion, era drogato, non era drogato, e chi ha telefonato a Zanardi, si ha preso il telefono, così. Cioè, l'Italia, anzi l'Italia, i media italiani sono così, e ovviamente su questa vicenda ci si sono buttati a pesce per ammorbarci, almeno per 2-3 settimane, e distrarci dai fantastici piani del governo Conte, che poi troveremo più avanti, troveremo sotto queste notizie, diciamo in un approfondimento su diciamo così, l'inutilità e l'aria fritta gestita dal governo Conte. Repubblica ugualmente No, Repubblica invece apre direttamente con le notizie sul governo, per fortuna. Vediamo qui, il governo Conte apre al taglio dell'IVA, ma la cura shock costa fino a 10 miliardi. Anche qui proposte, promesse, diremo faremo. Adesso è uscita questa cosa del taglio dell'IVA e ovviamente poi ci si rende conto che il taglio dell'IVA vuol dire meno incassi per lo Stato e quindi costa e come facciamo a sopportare questi costi? Ovviamente la soluzione del governo è quella di aderire al MES, anche se poi non si può usare per il taglio dell'IVA, però insomma vi inizieranno a far capire che tutte queste cose fantastiche noi le possiamo fare soltanto se aderiamo al MES, se ci mettiamo la troica in casa, se deleghiamo all'Unione Europea e ad altre nazioni di decidere cosa fare e cosa non fare a casa nostra. Però intanto vi fanno il libro dei sogni, così ci convincono ad accettare tutta questa roba qui, il MES e soprattutto il Recovery Fund, che non esiste ancora. Cioè, qui abbiamo letto articoli, ne ho visto uno su Twitter oggi di Repubblica, che parla come spendere, fa così il titolo, come spendere 230 miliardi, un fiume di denaro che arriva dall'Unione Europea. Non è vero, non c'è niente, è stata fatta una prima seduta del Consiglio europeo che è finita malissimo, ovviamente ci sono mille e mille mila contrasti per ottenere questo recovery fund, eppure il governo continua a voler spendere e a parlare di come spenderà questi soldi. Adesso arriva la cura shock per l'IVA, poi c'è stato un, diciamo così, una presa di poteri da parte di Gualtieri che con una norma all'interno del decreto rilancio si è intestato pienamente i poteri di decidere tutto sui 75 miliardi, anche 80 miliardi che sono stati previsti da quella manovra, anche di spostarli da un parametro di spesa a un altro senza consultare il Parlamento, insomma pieni poteri per il Ministro dell'Economia per decidere come spendere questi soldi, anche questo tutto quanto molto incostituzionale e fuori alle regole. Certo che finché Mattarella gli permette di fare quello che vogliono, questi ovviamente continueranno a fare quello che vogliono. E altra cosa interessante su Repubblica è questo titolo, meno burocrazia e più internet, come reinventare il paese con la foto di Conte. È sempre lì il discorso, no? Questi reinventano il paese, programmano, dicono cose faremo fino al 2030, no? Cioè più è debole il governo, più si proiettano in avanti e questo poi lo andremo a leggere. Diamo un'occhiatina ai titoli della stampa e poi passiamo a leggere gli articoli. IVA. Conte valuta un taglio selettivo, adesso dobbiamo reinventare l'Italia, eccolo qua. Il Premier, l'opposizione dice il Premier ci coinvolga o noi votiamo o non votiamo lo sforamento di bilancio. Insomma, speriamo che non lo votino a prescindere lo sforamento di bilancio, perché questo è il momento di lasciare il governo al suo destino. Quindi andremo a vedere, oggi c'è anche un'intervista che poi magari a cui daremo un'occhiata della Meloni sul Corriere della Sera, ovviamente si punta a dividere l'opposizione, il Premier Conte ha chiesto di incontrare l'opposizione nelle sedi istituzionali opportune, visto che non si erano presentati giustamente in quella buffonata degli Stati Generali. Conte ha chiesto di incontrare l'opposizione ha detto sì, poi Conte ha chiesto di incontrarli divisi e separati e a quel punto anche lì l'opposizione si è imbestialita, ma io direi proprio di non dare credito a niente da ciò che da quello che sta facendo questo governo si può chiaramente definire che non c'è nessuna voglia di collaborare, ma è soltanto così un prendere tempo costante. Comunque, Iva, con te vado dal taglio selettivo, adesso rimentare l'Italia, dovremmo aprire questo articolo e cercare di leggere anche qui il libro dei sogni di Conte. Ahimè, lo facciamo. Apriamolo. Chiusi gli sei generali, ne usciamo rafforzati. Su autostrade si va verso una soluzione obbligata. Vedete che qui c'è la fotografia di cui parlavo qualche giorno fa, cioè tutto il motivo per cui si è fatto questa roba degli sei generali è per avere questa fotografia del Premier Conte sul palchetto come se fosse un presidente degli Stati Uniti con dietro una Casa Bianca, che è la casina del bel respiro che si trova dentro Villa Pamphilj, dove si sono chiusi dentro per fare gli sei generali. Con le bandiere dell'Italia e dell'Unione Europea, insomma, ecco qua, questa è l'immagine che Casalino voleva dare per rafforzare il suo amato Giuseppe Conte, il suo amato Premier, dico, un'immagine quasi da statista, da presidente anglosassone. E quindi poi ci siamo dovuti subire anche questa conferenza stampa dove mi sembra che Conte non sia stato particolarmente brillante. E abbia parlato sostanzialmente del nulla cosmico di cui si è parlato in questi giorni, in quel posto comunque bellissimo in cui si sono chiusi per raccontare tutte, le idiozie di cui abbiamo parlato in queste settimane. Ma andiamo avanti, la scenografia messa a punto col favore delle nuvole dallo staff del Presidente del Consiglio è a posto. La luce, i colori del cielo, lo sfondo di Villa Pamphilj sono costate uno slittamento della conferenza stampa oltre le 7 di sera, ma la pazienza della stampa è un sacrificio che Giuseppe Conte è disposto a pagare per mostrare quell'ideale di bellezza che vuole sia simbolo dell'Italia rifondata, che vuole sia il simbolo dell'Italia rifondata. Nelle sue infrastrutture, nella burocrazia, nel fisco, il Premier riassume in tre grandi direttrici la bozza di idee partorite da 150 incontri in 9 giorni. Tre imperativi categorici: modernizzare l'Italia, renderla più inclusiva, compiere una robusta transizione energetica. Certe volte Conte, mi sembra, si dimentichi di non essere il re d'Italia e che il suo è un mandato a tempo anche brevissimo e lo misureremo fra poco, speriamo, almeno nelle regioni in cui si andrà a votare. Comunque va bene, sentiamo cosa ha detto il re d'Italia. Qui non ci sono state semplici passerelle, viene a ribadire Conte, ma gli stati generali si chiudono come si erano aperti, con un lunghissimo elenco di cose da fare, certamente più dettagliato e con in più un cospicuo, un auspicio che il Presidente del Consiglio sintetizza prendendo a prestito un concetto esposto poco prima da Alessandro Barricco durante il confronto con lo scrittore e altri esponenti del mondo della cultura. Non è sufficiente riformare il paese, dice Conte, bisogna reinventarlo. Nella sfida imposta dal virus, sostiene Barricco, a Barricco, cioè Barricco, così, incontro istituzionale, cosa diciamo al mondo, cosa diciamo ai media, cosa diciamo al popolo italiano, c'è Barricco, facciamo parlare uno scrittore, intellettuale. Nella sfida imposta dal virus, sostiene Barricco, abbiamo imparato ad aprire la nostra mente all'impossibile e all'impensabile. Sì, certo, non pensavamo certo di finire tutti insieme agli arresti domiciliari per dei mesi. Non immaginavamo di finire in una sorta di dittatura da operetta dove il Presidente del Consiglio smetteva di seguire le regole e iniziava ad imporsi con dei decreti che ci hanno sostanzialmente sconvolto l'esistenza. Questo non ce lo immaginavamo, quindi era impensabile, eccolo qua. Ed è a questo spazio astratto che deve muoversi, ed è in questo spazio astratto che deve muoversi chi con le leve della politica e del governo può cambiare le cose. Stati Generali, Conte dice stiamo discutendo se abbassare un po' l'IVA. La paura di tutti però è che ancora una volta l'elenco resti solo una preghiera rivolta al futuro. Per questo Conte sente l'obbligo di specificare che cosa qui ed ora si sta facendo sul piano di rilancio. L'orizzonte da cui sarà ricavato il recovery plan di settembre, in base al quale l'Italia chiederà la sua parte di soldi all'Europa. Ma quali soldi? Entro 10 giorni dovrebbe essere presentata la bozza del decreto semplificazioni. Conte spera nel prossimo Consiglio dei Ministri. Mi gioco tutto su questo, ripete ai collaboratori, e sono pronto a sfidare qualsiasi resistenza. Nel cuore del decreto che riguarderà i cantieri, ma anche la digitalizzazione, ci sarà una forte modifica dell'abuso d'ufficio e del danno erariale, due reati che il Premier avvocato intende circoscrivere meglio per evitare la paura della firma che gela la mano di molti sindaci italiani. L'intenzione di Conte era di portare la riforma dell'IVA abbassarla un po', assieme a cassa integrazione e fondi ai comuni, nell'ulteriore manovra in deficit che invece il governo punta a chiudere entro luglio sul modello della riduzione a tempo per 6 mesi realizzata dalla Germania. Il Premier l'aveva annunciata di fronte a un ristorante di Cesena, salvo poi frenare dopo un confronto con il ministro dell'economia Roberto Gualtieri. È una misura, ammette Conte, molto costosa, nello specifico la suggestione che aveva fatto Breccia a Palazzo Chigi era di un abbassamento selettivo dell'imposta sui consumi a favore delle categorie più colpite, ristorazione, turismo, spettacoli. Probabile però che la misura slitterà di qualche mese. Ecco, insomma, se ne parla, ci sono i titoli sui giornali, abbasseremo l'IVA, si fanno studi, quanto ci costa, non ci costa, si può fare, non si può fare, abbassamento selettivo, già tirano fuori quali sono i settori merceologici in cui si può fare l'abbassamento dell'IVA, poi ho sentito dire addirittura che faremo l'abbassamento dell'IVA solo per chi paga con le carte e non per chi paga con i contanti, poi vai a leggere e si dice che questa cosa potrebbe slitterà di qualche mese, ma di qualche mese quanti, dove, come? Ma. A giorni invece Conte assicura che verrà data finalmente una soluzione chiara su autostrade. A giorni. Da fonti di governo sembra ormai certo che verrà strappata ad Atlantia la maggioranza della società. La proposta della holding dei Benetton viene definita non accettabile, ma il Premier lascia comunque un ultimissimo spiraglio. Se ne arrivasse un'altra, la prenderemo in considerazione. Gli ha già risposto invece la Lega, contraria al format dei prossimi colloqui con il centrodestra. Conte dice di voler chiamare il Carroccio, Fratelli d'Italia e Forza Italia uno ad uno, ma Matteo Salvini ribatte che la coalizione si presenterà unita. La ricetta degli stati generali è impegnativa, basta scorrere i diversi sottocapitoli esposti dal capo del governo attorno ai 3 mega obiettivi, alta velocità e infrastrutture, rafforzamento del piano cashless a favore della moneta elettronica per contrastare l'economia sommersa, rete unica della fibra ottica per garantire l'accesso di internet a tutti, perché in questi mesi di smart working e didattica a distanza abbiamo toccato con mano il divario digitale. Ah, impresa 4.0 Plus, perché già c'era impresa, industria 4.0, lui fa 4.0 Plus, con incentivi a chi investe nel green e nella digitalizzazione, distretti dell'economia circolare, taglio del cuneo fiscale, contrasto della povertà educativa. L'agenda dei prossimi mesi è gonfia di ottimi propositi che non bastano a trasformare i sogni in realtà, ma per scacciare gli incubi e farsi forza, Conte prende a modello l'eroe quotidiano Alex Zanardi, che ancora una volta combatte per restare in vita, il migliore esempio di determinazione e resilienza. Eccola. Eppure il povero Zanardi sono riusciti a tirarlo in ballo per rappresentare i loro fallimenti. Agenda gonfia, sogni. L'unica cosa di cui non si parla è soldi in tasca a chi fa girare l'economia, imprenditori e lavoratori. Di soldi non si parla, di stipendi non si parla, di come evitare che il giorno in cui ci sarà il grande giorno del licenziamento libero, tantissimi lavoratori finiranno in strada. Queste sono cose marginali. Fin qui abbiamo avuto il libricino dei sogni nella casina, del Bel Respiro nel parco, di Villa Pamphili. Mamma mia, ragazzi, veramente incredibile l'atteggiamento da parte di questo governo rispetto alla realtà, realtà che ovviamente loro non possono conoscere. Ripeto, stiamo parlando di una congrega di persone a cui tutti i mesi sul conto corrente arriva un bonifico di 8, 9, 10.000 euro per quanto riguarda i parlamentari e di 15, 20, 50.000 euro per quanto riguarda i politici che invece hanno dei ruoli come ministri, sottoministri e così via. Quindi che cosa diamine, e questa è gente che magari fa questa vita da anni, ma che cosa diamine ne possono sapere della realtà? Ebbene, ripartiamo dopo esserci addentrati in questo territorio ostile che è la propaganda filogovernativa, il libro dei sogni di Conte, ripetuto, ha sprombattuto a reti unificate, a giornaloni unificate e ce li siamo dovuti rileggere. Ovviamente su tutte oggi regna, diciamo, questa ipotesi del taglio dell'IVA, già smentita, no? Al solito chiacchierissime, che parte però da una considerazione pur sempre sbagliata, no? Perché queste manovre dovrebbero essere fatte per, diciamo così, far ripartire i consumi, ma i consumi non possono ripartire semplicemente abbassando i prezzi. Poi è chiaro che è giusto, cosa buona e giusta, abbassare l'IVA, abbassare il carico fiscale complessivo sia per gli imprenditori sia per i lavoratori sia per i consumatori come categoria, quindi anche abbassando l'IVA è sempre giusto, è sempre giustissimo, ma la considerazione di fondo che abbassando semplicemente l'IVA o abbassando i prezzi possano ripartire i consumi è sbagliata, proprio perché i consumi, quando i prezzi sono ribassati, quando i prezzi sono congelati, quando c'è la stabilità dei prezzi, quando l'inflazione non sale, i consumi non ci sono, non partono, perché vuol dire che non viene iniettato denaro nell'economia dal basso, così come abbiamo detto molte e molte altre volte. Comunque, diciamo, tanto queste considerazioni non si troveranno sui giornali, si troverà semplicemente così questa roba che distrae l'opinione pubblica dall'aria fritta del governo, ma ormai è solo aria fritta, cioè non è che c'è molto altro. Devo dire che ovviamente c'è una grande difficoltà, visto che Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa si sono messi direttamente a fare propaganda quasi come fosse campagna elettorale per il governo e per le sue formazioni, e quindi abbiamo semplicemente su questi giornali questo libro dei sogni, quindi così via. Per esempio La Stampa, che parte con l'articolo che abbiamo letto, poi sotto c'è: il Presidente del Consiglio è un bravo showman, tagliare l'imposta non farà ripartire l'economia, dice Confindustria. Il Tesoro frena il Premier, valutare costi e benefici. La babele delle aliquote IVA, tagliare l'imposta di un punto costa fino a 4 miliardi di euro. Boeri dice alberi, scuole e quartieri autosufficienti, solo così possiamo salvare la nostra città. Vabbè, questo così, diciamo, una nota naif al di fuori della questione economica. Allora La Stampa insieme a Confindustria si schiera contro il taglio dell'IVA, questo era abbastanza chiaro. Poi sottotraiamo Zanardi, perché correvano, non era una gara, l'urlo degli amici tra rabbia e paura, anche qui la vicenda Zanardi utilizzata come arma di distrazione. Cioè, noto che da nessuna parte, adesso non so se magari ieri o l'altro ieri negli articoli di giornale è uscita fuori la questione dell'Unione Europea, da nessuna parte è stato riportato che il primo vertice che riguardava Recovery Fund, su cui si basa tutto il libro dei sogni di Conte e del governo, è andato miseramente fallito. Comunque, movida, spiagge, risse e strade, incognite estate sulla ripartenza. Adesso vedete che ci deve essere la paura generale della ripartenza. Se c'è la gente in spiaggia è un pericolo, paura, assembramenti, mascherine. E non solo, iniziano anche a metterci dentro risse. Questa cosa delle risse l'ho trovata su diversi giornali, rissa qua, rissa là, ecco il filmato, quello che è successo. Allora, sicuramente sarà sconveniente, sarà brutto, sarà tutto quello che vi pare, ma sono episodi che da quando ero bambino io succedono in continuazione tutte le estati in tutta Italia. Ci sono risse, risse fra gruppi, fra ragazzi, scazzottate. Qualche volta qualcosa finisce in tragedia, però non si capisce perché oggi i media lo debbano prendere, no? Come spunto da inserire in tutti quanti gli articoli, come a voler mettere paura, no? Alla gente, la paura della stagione estiva, la paura dell'estate, la paura della gente che esce di casa. Questo ovviamente per diciamo, cercare di mantenere questa cappa che ci portiamo dal giorno dell'inizio della quarantena. E invece no, invece è giusto uscire, è giusto andare fuori, è giusto socializzare, è giusto andare al mare, è giusto consumare per chi lo può fare, mentre qui invece si cerca, non si sa per quale motivo, di spaventare tutti quanti. Con la pandemia ripartita la lunga corsa dei paesi emergenti, che sono poi quelli a cui noi apriamo le nostre economie, quindi ce l'andiamo a leggere, perché noi la globalizzazione ci impone di metterci in concorrenza con i paesi emergenti, è così che diciamo, quando mettiamo i nostri prodotti in concorrenza con quelli dei paesi emergenti, dove ancora magari si può prendere una persona, licenziarla senza motivo, si può prendere un uomo, legarlo al tornio per 20 euro al giorno a produrre, si può prendere una donna che magari lavora e che rimane incinta e prenderla e buttarla via perché è rimasta incinta, quindi la licenziamo. Ecco, noi mettiamo le nostre economie in concorrenza con i paesi emergenti e poi ovviamente e naturalmente dobbiamo tramutare il nostro mondo del lavoro in un mondo del lavoro da terzo mondo, perché se no i nostri prodotti non sono più competitivi, no? È quello che diciamo da sempre. Se noi mettiamo i nostri prodotti agricoli in competizione con quelli fatti in Nord Africa o con quelli fatti in Asia, no? Va da sé che per produrli a quei prezzi noi dobbiamo avere bisogno degli schiavi. Ecco perché importiamo gli schiavi, ecco perché dobbiamo avere le nostre campagne piene di persone che costano pochissimo per produrre prodotti che purtroppo devono essere venduti a poco per essere in competizione con quelli delle cosiddette economie emergenti. Però ecco qua, insomma, che ritirano fuori la questione anche sui giornali. L'indice dei paesi emergenti ha quasi annullato le perdite e secondo gli analisti il trend positivo continuerà anche nel secondo semestre. Non ci sono solo i BRICS nel mirino degli investitori, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica sono da un decennio una costante nei portafogli degli istituzionali, ma la pandemia di Covid-19 sta sparigliando le carte. Primo perché si tratta dei paesi più colpiti dai contagi di Covid, secondo perché le banche e i fondi guardano con interesse crescente a chi ha un potenziale di crescita così elevato e su chi potrà contare su stimoli monetari e fiscali. In quest'ottica sono diversi gli emergenti che sperimenteranno un allentamento quantitativo che potrà supportare i flussi di investimento in ingresso. Ecco, un po' di parole così fumose di cui nessuno capisce niente, per dire sostanzialmente che queste nazioni che hanno le loro banche centrali che stampano e mettono i soldi nell'economia possono tranquillamente essere appetibili proprio perché hanno un'economia frizzante e dinamica, dato che hanno una banca centrale che interviene, contrariamente a quello che succede da queste parti dove siamo ingessati in questo incubo infinito una nazione che ha perso completamente la sua libertà ed è l'Italia. Ma va bene, lasciamo perdere la stampa, andiamocene sul Corriere della Sera. Caso Palamara, verifiche su altri 20 magistrati coinvolti nelle chat sotto esame per incompatibilità. Anche qui sono usciti diversi nomi, è uscito guarda caso anche il nome del magistrato che si occupa, diciamo così, delle vicende di Casa Pound, Alba Monte, che stranamente era andato a cena con la responsabile giustizia del Partito Democratico e lui ha detto querelerò, che problema c'è, prima ha detto che a cena non ci sono andato, poi dice che non c'è nessun problema di incontrare una persona che stimo e così via. Diciamo vicenda ancora tutta da dipanare, ci accompagnerà lungo l'estate. E ovviamente bisogna capire bene anche qui cosa fare, cosa dire, cosa leggere e cosa non leggere. Qui su Corriere c'è un articolo molto lungo, però insomma, ripeto, è di difficile lettura in radio perché è pieno di nomi, nomi sconosciuti, non si capisce bene, però se qualcuno ha la pazienza di leggerselo lo può trovare sul Corriere della Sera, io dico che è poco radiofonico, già siamo incastrati nel libro dei sogni di Conte, figuratevi a leggervi tutte le vicende di un mondo oscuro come quello della magistratura, che però, insomma, finalmente dopo tanti anni, a quanto pare, vede aprirsi uno squarcio all'interno delle sue dinamiche e forse queste diventeranno di buona comprensione anche per i cittadini. Ricordo sommessamente, se si vuole un esempio plastico, no? Il logo di una corrente della magistratura è uguale al logo del Partito Democratico. Tanto per dire che la magistratura dovrebbe essere no, libera, autonoma e diciamo così, lontana dalla politica, mentre invece sappiamo bene come si muove da anni, però insomma adesso si è aperto uno squarcio e forse potremo guardarci dentro, non oggi, non con questo articolo che è molto fumoso, molto tecnico, per cui lasciamo perdere. Corriere si concentra molto su Zanardi, così come ha fatto anche la stampa ed ho evitato di leggerli i titoli della stampa, però è tutto così. Ho filmato tutto, Zanardi guidava con due mani, una ruota si è mossa in modo strano, allora mo è colpa della ruota, allora è colpa di chi ha costruito, allora forse c'è stato un ingegnere cattivo, insomma bisogna trovare il mostro, capire se il mostro può essere direttamente Zanardi o se può essere qualcun altro, però insomma è così. Bisogna trovare il colpevole. Il luogo dell'incidente il giorno dopo, nessun segno di frenata, non aveva il cellulare in mano, ecco dove lo metteva con Zanardi col cerchietto rosso mentre si infila il cellulare in una tasca dietro, la dinamica dell'impatto, le simulazioni 3D e tutte queste altre cose, la curva, poi lo scontro, video ricostruzione in 3D dell'incidente di Zanardi. Il campione paralimpico venerdì pomeriggio ha perso il controllo e si è scontrato con un camion, non aveva il telefonino e bla 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 bla. Piano di Conte, taglio dell'IVA, pagamenti senza contante, infrastrutture ed ecologia, ma la cassa integrazione divide Movimento 5 Stelle e PD. Ecco, forse leggiamo questo che ci può risultare interessante, perché veramente muoversi in mezzo a questa roba qua, a questa propaganda, è complicato. Anche su Corriere, se aprite l'articolone che riguarda il libro dei sogni e la fine degli stati generali, trovate una grande foto di questo statista quasi anglosassone in questo prato verde con dietro questa casa bianca, no? E lui dentro di sé penserà, ma non possiamo trasferire proprio qui la sede del primo ministro, così pure io ho un portone da dove esco, come Downing Street, come la Casa Bianca, capito? A questo stanno pensando, a questo pensa Casalino, a questo pensa Giuseppe Conte, no? Un posto dove mi metto qui e faccio tutti i miei progetti, i miei sogni, un bambino scemo che guida l'Italia. Comunque l'articolo è un anno difficilissimo, bla bla bla, il vero ostacolo per il Premier risiede nell'urgenza di mettere mano nei prossimi giorni all'assestamento di bilancio, un'operazione necessaria per consentire all'esecutivo di dettagliare un'ulteriore richiesta di deficit al Parlamento. Ecco perché ha chiamato le opposizioni, no? E le opposizioni oggi, io non so già se è giusto o non è giusto andare a parlare col Presidente del Consiglio, io dico di no, perché se si vogliono le elezioni, si vuole la caduta del governo, non lo si riconosce come interlocutore, e si diserta anche l'incontro, però visto che comunque la presa di posizione è stata fatta per quanto riguarda gli stati generali, forse si potrebbe anche andare tutti insieme a sentire Conte e a dirgli, magari quando lo si incontra, dimettiti perché il tuo governo è finito, non voteremo lo scostamento di bilancio. Questo è importante perché se si prende una posizione come quella di tornare al voto, che è una posizione giusta, sacrosanta e necessaria, e di far finire questo teatrino maledetto, no, di Giuseppe Conte che sogna, che dice che imbroglia gli italiani parlando di cose fantascientifiche di cui noi poi dobbiamo leggere i giornali il lunedì mattina. Se si vuole far finire tutto questo, bisogna farlo finire, cioè bisogna avere il coraggio di farlo finire. Se l'opposizione decide di lasciare il governo da solo sullo scostamento di bilancio e questi cadono sullo scostamento di bilancio, il governo è finito, vanno a casa, si vota. Capito? Si può votare a settembre, si può votare a ottobre, si può votare quando cavolo vi pare, però intanto il governo è finito. Però poi bisogna prendersi la responsabilità di governare. E qui tutto cambia. Allora io questo vorrei capire dell'opposizione, no? Ce l'ha gli attributi per prendersi la responsabilità di governare questa nazione in questo momento turbolento e di prendere le decisioni gravi che vanno prese nei confronti dell'Unione Europea, dell'euro e della sovranità di questa nazione? Io ho paura di no, ecco. E spero fortemente, insomma, che l'opposizione non si azzardi a votare lo scostamento di bilancio, così come ha fatto durante l'emergenza qualche settimana fa, ricorderete, no? E si sono anche vantati, Salvini ha fatto un post, come al solito, dicendo, ah, abbiamo salvato il governo, senza di noi sarebbe caduto, lo scrivi pure, ma non lo scrivere proprio. Comunque, nei prossimi giorni ci sarà da votare l'assestamento di bilancio, un'operazione necessaria per consentire all'esecutivo di dettagliare un'ulteriore richiesta di deficit al Parlamento. Ecco perché fanno il super libro dei sogni, perché poi diranno, ah, vedete brutti cattivi, l'opposizione non ci fa realizzare queste cose fantastiche che vi abbiamo promesso. Fregatevene, cioè fregatevene se avete tutti i media contro, fregatevene se avete tutte le trasmissioni televisive contro. No, cercate di capire che magari avete il popolo a favore e non i media e i giornali. Comunque, tra le voci da finanziare in deficit figura la cassa integrazione, l'ipotesi di allungare la scadenza fino al termine dell'anno del pacchetto di ammortizzatori e tutela dei lavoratori, compreso il blocco dei licenziamenti. Vedete, no? Poi se ci saranno i licenziamenti sarà colpa di chi non ha votato lo scostamento di bilancio. E così via. Vediamo un po' se c'era la diatriba. Allora, le risorse da cassa integrazione potrebbero, secondo lo schema alternativo a quello del 5 Stelle, essere così destinate agli incentivi alle aziende per assumere. Ai licenziamenti farebbero ciò da contraltare le assunzioni delle imprese che si rimettono in moto e investono. Insomma, c'è una divergenza di vedute fra il Movimento 5 Stelle. Allora, ecco qua. Il Movimento 5 Stelle è dell'avviso di prorogare la cassa integrazione e impedire che le aziende licenzino, mentre il PD è arrivato alla conclusione che continuare a ingessare il sistema produttivo sia dannoso e soffocante per il tessuto industriale del paese. Le risorse della cassa integrazione potrebbero, secondo lo schema alternativo a quello del 5 Stelle, essere così destinate agli incentivi alle aziende per assumere. Ai licenziamenti farebbero, cioè, da contraltare le assunzioni delle imprese che si rimettono in moto e investono. Io qui ho molti dubbi. No, perché incentivi alle assunzioni quando non si sono stati dati soldi a fondo perduto, quando non si mettono i soldi sotto, nel tessuto sotto dell'economia, non si fanno girare i soldi dal basso, fare semplicemente gli incentivi per le assunzioni può essere molto pericoloso. Però io ripeto, queste sono questioni su cui si dipana l'operatività di un governo che è monco perché non ha i soldi in cassa, perché non vuole mettere sul mercato il debito e non vuole fare l'emissione dei buoni del tesoro perché sta aspettando, come gli ordinano i padroni, no, di legarsi con le manette all'Unione Europea e agli strozzini internazionali. Semplicemente, se cascasse il governo e se andassero a governare i sovranisti o il centrodestra, che dir si voglia, la prima operazione da fare sarebbe una grande, grandissima emissione di bot, così come abbiamo detto da tempo, per sostenere la nostra economia. Certo, si potrebbe mettere di traverso la Banca Centrale Europea, no? Che potrebbe dire: ok, voi mettete i bot, ma tanto io allora chiudo il programma di acquisizione per quanto riguarda i bot italiani sul mercato secondario e vi mando falliti. Ecco, sono cose che bisogna immaginare di poter e di dover affrontare, perché non possiamo continuare ad essere schiavi di queste persone qui. Capito? Noi siamo letteralmente schiavi di istituzioni internazionali e di altre nazioni che fanno in Italia il bello e il cattivo tempo. Questo è inammissibile. L'opposizione deve essere pronta a prendersi la responsabilità di liberare la nostra nazione da queste catene, perché è inammissibile che una nazione come l'Italia sia in catene. Capito? Questo è il centro. Quindi su questa roba qua, sulle divergenze fra 5 Stelle e PD, sullo scostamento di bilancio, li dovete lasciare da soli. Li dovete lasciare marcire nel loro brodo. Spero che sia un messaggio che possa arrivare ai leader dell'opposizione, perché su questo scostamento di bilancio c'è una forte probabilità di mandarli a casa. Comunque, l'articolo continua: una grana che Conte deve risolvere entro pochi giorni. Certo è che al termine del braccio di ferro servirà comunque uno scostamento di bilancio, con un maggiore disavanzo che andrà ad appesantire ulteriormente il debito avviato verso il 160% del PIL. C'è poi il tema della pressione fiscale e così via. Insomma, è la volta buona, bisognerebbe spingere. Bene, andiamo a vedere se troviamo le parole dell'opposizione riguardo quanto detto. Ma pensate un po', mentre ero qua in diretta, passa in prima pagina l'articolo su Corriere della Sera. La prima pagina diventa la Gabanelli sul perché si vendono poche auto elettriche, e quello su Palamara, che era, diciamo così, un po' più importante, finisce in serie B, diciamo, molto 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 più in basso. E vabbè, amen. C'è l'intervista della Meloni, andiamocela a guardare. Meloni, abbiamo accettato l'invito di Conte perché è la sede giusta, Salvini leader, vedremo alle elezioni, la Presidente Fratelli d'Italia, a parte il MES, coalizione unita su tutto, il centrodestra è disponibile a incontrare il Premier Conte, conferma Giorgia Meloni, che però all'annuncio del capo del governo di voler ricevere separatamente i tre leader, replica a muso duro, fino a prova contraria, non è lui a decidere, siamo una coalizione e ci presenteremo insieme, come è sempre stato, anche il capo dello Stato quando riceve le forze politiche lascia a loro la scelta su come presentarsi, Conte invece tradisce ancora una volta la sua superbia. Ovviamente, come ben sapete, quando c'è l'intervista sul Corriere della Sera è sempre un'intervista che ha un secondo fine, no? Parliamoci chiaro, in questo caso ovviamente il fine è quello di far litigare la coalizione di centrodestra, dando voce alla Meloni e scartando Salvini, che ha detto poi esattamente le stesse cose della Meloni, o ci chiamano tutti insieme o non ci andiamo e così via. Quindi in questo, o se trovate invece poi l'intervista a Salvini e a Giorgetti, come è stato recentemente, ricorderete, è per ingraziarsi la Lega e cercarla di portarla su posizioni di governissimo nazionale, anche se questa ipotesi ad oggi sembra molto molto più lontana. Quindi vabbè, continuiamo con l'intervista della Meloni, quindi lei andrà a incontrare Conte, ha cambiato idea. Ho sempre detto che non ci si doveva prestare ad una passerella da comprimare nel reality show di Conte. Poi se il Premier vuole incontrare i leader dell'opposizione nelle sedi istituzionali, si va. Se poi ci fa la cortesia di mandarci il documento del quale vuole parlare, magari ancora meglio. In Parlamento Conte è andato, ma lei e il suo partito avete disertato. Perché è stata violata la legge? Quando il governo va in Europa a esprimersi su accordi che incidono sulla finanza pubblica deve tenere conto degli indirizzi delle Camere, ovvero di un voto che hanno scientemente evitato per non acuire le loro divisioni interne, con il risultato però di indebolire lo stesso Conte nelle trattative europee, perché se non hai dei limiti imposti in Parlamento, allora in teoria puoi accettare tutto. Ma quindi stavolta da Conte cosa andrete a dire? Dimostreremo che non siamo noi a non volere il dialogo, ma loro. Andiamo per svelare il bluff. Ma che cacchio vi frega, no? Dico io. Cioè, questo può essere il tema, come al solito, no? Noi vogliamo il dialogo, sono loro che non lo vogliono, e quegli altri dicono, no, siete voi come i bambini dell'asilo. No, maestra, mi ha detto lui. Cioè, dite le cose come stanno, noi non riconosciamo più questo governo, vogliamo le elezioni. Caro Presidente Conte, lei si deve dimettere, noi non voteremo nessuna delle sue iniziative, che riteniamo tutte quante disastrose perché basate sul libro dei sogni, su un piano che ancora non esiste, sta portando questa nazione al fallimento e quindi secondo noi, visto che siamo l'opposizione, siamo uniti e compatti, si deve tornare al voto e quindi non voteremo lo scostamento di bilancio. Ecco, questo bisognerebbe dire, no? Andare a dire, no, noi vogliamo il dialogo, abbiamo messo gli emendamenti, ma non ci sono stati accolti, così come continua poi nel proseguo Giorgia nell'intervista. Infatti l'intervista prosegue e dice non è interesse anche del governo avere il sostegno dell'opposizione, a Conte interessa buttare la palla in avanti, abbozzare progetti a lungo termine, per lui le riforme sono mera sopravvivenza, a me interessa, finita l'emergenza sanitaria, tornare al più presto a votare. Oh, bene, meno male, brava Giorgia. Ma sono tanti i provvedimenti da prendere, su quali potete dire la vostra? E lei risponde, lo facciamo da mesi, risultato zero, nessuna proposta accolta, al massimo copiata e ripresentata dalla maggioranza. Negli ultimi giorni in Commissione Bilancio abbiamo presentato i nostri emendamenti al decreto rilancio, 150 sfrondati dai 1000 iniziali perché non vogliamo fare ostruzionismo, ma nessuno è stato accolto. Non si aspetta niente, sono pessimista, tanto più visto che nel decreto rilancio hanno inserito una normuccia che permette al governo, nella persona del ministro Gualtieri, di spendere tutti i soldi dei decreti cura Italia e liquidità e rilancio con totale discrezionalità, fregandosene di quanto stabilito dal Parlamento. Giusto? Cosa buona e giusta, ancora da rimarcare sul perché questo governo deve cadere al più presto. Sul MES siete spaccati? È l'unico accento veramente diverso della nostra coalizione. Vogliamo paragonarlo alle differenze tra PD e 5 Stelle? La posizione di Berlusconi non modifica la mia. Il MES per me rimane il cavallo di Troica. E il fatto che l'Europa voglia spingerci in ogni modo in quella direzione conferma i nostri sospetti. In ogni caso, nonostante una narrazione che ci vuole divisi, noi su tutto arriviamo a sintesi. Ma da mesi cercate invano un accordo sulle regionali. È stato un lungo lavoro, ma ci abbiamo dedicato tanto tempo è proprio perché vogliamo camminare insieme. Pensate, il giornalista si permette di chiedere alla Meloni, al centrodestra, sulle questioni regionali, no? Che sapete sono sempre complesse per i partiti, chi mettiamo, se qui devo candidare uno dei Fratelli d'Italia, uno della Lega e così via. Però poi alla fine il centrodestra, almeno anche nelle elezioni amministrative, solitamente arriva sempre unito e compatto. Noi qui abbiamo una compagine di governo che dove hanno corso insieme hanno perso, dove hanno corso separati hanno perso, però questo per quanto riguarda la stampa non è mai un problema, il problema è sempre l'opposizione. E poi sotto, è d'accordo con Salvini quando ripete che il leader del centrodestra è lui? Lui è il leader della Lega, risponde, il partito che ha il maggior numero di consensi rilevati. Per noi il meccanismo è sempre stato meritocratico, quando arrivano le politiche, se vinceremo, il Premier sarà chi guida la forza che avrà preso più voti, vedremo quale. Magari Fratelli d'Italia, se come dice Calenda, lei va forte perché ripete benissimo quello che si sente al bar. La sinistra denigra sempre il popolo, ci hanno insultato perché stavamo nelle periferie, perché le nostre manifestazioni partecipano solo i parrucchieri. Io spero di essere sempre più portavoce dei cittadini semplici e per bene, spero che la sinistra insista con questa arroganza, così quando arriveranno le elezioni al bar potranno stare loro tutto il giorno. Vabbè, chiude così l'intervista, un'intervista dai toni, diciamo buoni, secondo me, se si parla di elezioni. Però ripeto, ragazzi, se si parla di elezioni e andate a parlare con Conte, avete l'occasione, diteglielo in faccia, non riconosciamo più il suo governo, lei è un pericolo per la nazione, si deve dimettere, dobbiamo tornare al voto, non voteremo lo scostamento di bilancio, quella è la cosa importante, diciamo il succo della questione. E poi ancora focolai nei mattatoi tedeschi, il Corriere continua a provare a, diciamo così, aizzare la paura del virus, quando sembra comunque sia che gli italiani abbiano capito che se ne possono beatamente fregare. Vladimir Putin, iniziativa, un vertice dei 5 paesi nucleari, l'articolo scritto da Putin in occasione dei 75 anni della fine della Seconda Guerra Mondiale. Forse questo sarebbe, a questo sarebbe interessante dare un'occhiata prima di passare alla nostra chat, tanto per il resto dubito che su Repubblica, che non abbiamo letto, troveremo qualcosa di interessante. Do un'occhiata al volo, ma siamo sempre lì. Governo Conte apre al taglio dell'IVA, ma la cura shock costa fino a 10 miliardi. Faccio un rapido excursus su Repubblica prima di leggere la lettera di Putin. Vice ministra Castelli pronti a diminuire subito le tasse e continueremo con la legge di bilancio e così via. Libro dei sogni realizzabili. Meno burocrazia e più internet, Zanardi, l'inchiesta della procura, Inter, mafia, Covid, niente, 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 niente di interessante. Bene, allora passiamo a questa lettera di Putin prima di andare sulla nostra chat che scalpita. Intanto non vi ho salutato questa mattina, tutti voi all'ascolto, sono stato felicissimo sabato di incontrarvi, di incontrare molti di voi. Faccia a faccia, voi cari amici che con me condividete questo spazio e questa rassegna stampa. Vediamo un po', Vladimir Putin e l'iniziativa, un vertice dei 5 paesi nucleari. Estratti dall'articolo scritto da Putin in occasione dei 75 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, Russia, Cina, Francia, Stati Uniti e Regno Unito insieme alla ricerca di risposte comuni alle attuali minacce. Abbiamo ricevuto dall'ambasciata russa a Roma con preghiera di pubblicazione questo estratto dell'articolo scritto da Vladimir Putin in occasione dei 75 anni della fine della Seconda Guerra Mondiale, uscito in versione integrale sulla rivista conservatrice americana The National Interest. Nel saggio, oltre a sottolineare il contributo determinante dell'Unione Sovietica alla fine della guerra, il presidente della Russia fa anche alcune affermazioni molto controverse che hanno suscitato proteste sia da parte dei paesi che dopo la guerra si ritrovarono sotto il dominio dell'URSS, sia da parte di numerosi storici occidentali. In particolare Putin difende l'annessione dei paesi baltici, accusa le potenze europee. Io sto leggendo quello che trovo scritto in corsivo prima della lettera, diciamo così, come un disclaimer, come per dire non condividiamo quello che viene detto, anzi viene detto in particolare Putin difende l'annessione dei paesi baltici, accusa le potenze europee di aver concluso dei protocolli segreti con il Terzo Reich al margine degli accordi di Monaco del 38. Vabbè, leggiamo, va. Leggiamo, però non vorrei parlare di guerra, non vorrei parlare del passato, mi interessa più. Scusate, vado un po' avanti perché. No, visto che si parla principalmente in questo estratto solo della guerra, della seconda guerra mondiale, della storia, del ruolo dell'Unione Sovietica, del ruolo dell'Occidente e così via, non lo leggiamo per niente, pensavo fosse interessante, ma non parla assolutamente di questioni geopolitiche o forse di sul finale. Allora proviamo a leggere quest'ultima parte. Una nuova contrapposizione globale a tratti feroci è iniziata quasi subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, ma proprio il fatto che la guerra fredda non sia degenerata nella terza guerra mondiale ha confermato in modo convincente l'efficacia degli accordi conclusi allora dai tre grandi. Le regole di condotta concordate al momento della creazione dell'ONU hanno permesso di minimizzare ulteriormente i rischi e di tenere lo scontro sotto controllo, nonostante un clima di tensione. L'ONU svolge ancora la sua funzione primaria nel prevenire una guerra importante o un conflitto globale. La creazione di un moderno sistema di relazioni internazionali è uno degli esiti più importanti della Seconda Guerra Mondiale. È dovere nostro e dei rappresentanti delle potenze vincitrici assicurare che questo sistema sia mantenuto e migliorato. I nostri colleghi, Xi Jinping, Macron, Trump e Johnson, hanno sostenuto l'iniziativa russa di tenere una riunione dei leader dei cinque stati dotati di armi nucleari, membri permanenti del Consiglio di sicurezza. Li ringraziamo per questo e speriamo che tale incontro in presenza possa avvenire il prima possibile. Il vertice di Russia, Cina e Francia, Stati Uniti e Regno Unito avrà un ruolo importante nella ricerca di risposte comuni alle sfide e alle attuali minacce e dimostrerà l'adesione dallo spirito di alleanza a quegli alti ideali e valori umanistici per i quali i padri e nonni si sono battuti fianco a fianco. Beh, vabbè, informiamo anche Putin che la seconda guerra mondiale è finita appunto da 80 anni e che se si vuole mantenere il mondo, diciamo così, congelato in una dimensione in cui tutto ciò che è oggi deve derivare dalla fine della seconda guerra mondiale, non si va da nessuna parte, perché alcune nazioni sono relegate a un ruolo comprimario rispetto a questa roba qui, no? Cioè rispetto ancora alla Francia, e alla Russia, agli Stati Uniti e Regno Unito che hanno vinto la guerra e la Cina, che devono stare nell'ONU con un ruolo che è quello di assoluto dominio, visto che hanno diritto di veto e sono le cinque nazioni con una permanenza continua e costante al vertice di questa organizzazione. Io penso che diciamo, questa lettera di Putin non cambi di nulla rispetto a un assetto, se non voler ricordare diciamo, che la Russia deve avere il ruolo che le spetta sullo scacchiere internazionale perché è una delle potenze vincitrici della seconda guerra mondiale. Stiamo parlando del 1945, siamo nel 2020. Per quanti anni ancora pensate di poter portare avanti il mondo su un assetto disegnato con la fine della seconda guerra mondiale? Per carità, nessuno vuole un'altra guerra mondiale per ridisegnare un assetto, ma le nazioni che non sono quelle vincitrici della seconda guerra mondiale devono avere la libertà di potersi esprimere. No, quanto tanto gli altri. E chiudo qui la questione perché è abbastanza spinosa e lasciamo perdere. Poi non c'è tanto altro e a questo punto andiamo a leggere la nostra amata chat di Telegram, che è la parte più carina della rassegna stampa, visto che sui media, almeno su questi media, ci dobbiamo sorbire esclusivamente la propaganda di governo, come ogni mattina, e fa male alla salute. La propaganda di governo tutte le mattine, leggerla soprattutto, perché poi si parla sempre delle stesse cose da un paio di settimane a questa parte, il libro dei sogni di Conte e tutta quest'altra roba qui, che sostanzialmente non fa nient'altro che distrarre gli italiani mentre il paese va nel baratro. Per fortuna oggi c'era una mezza intervista alla Meloni, in cui ribadiva la sua volontà di tornare al voto. Beh, allora visto che incontrerete Conte tutti quanti insieme, ditegli che lo volete mandare a casa. Perché per andare a votare, come dice la Meloni e come diceva anche Salvini, bisogna che il governo vada a casa, visto che c'è l'occasione, diamogli questa spinta, come dicevo anche sabato, ma che sia una spinta vera, una spallata, non un spostati per favore. Bene, passiamo alla nostra chat. Questa mattina la prima è stata Sere Gattara, alle 5:49 mi salutava. Buongiorno Simone, prima di tutto complimenti per il discorso di sabato. Grazie. Ora leggevo dell'incarico conferito a Nogarin, non mi spiego il bisogno di arruolare consulenti. Il Comune di Roma non ha al suo attivo uno squadrone di dirigenti e funzionari. E ha voglia, cara Sere Gattara, se ce l'ha. Dico io, per redigere il bilancio questi non bastano? Pare di no, per la Raggi. Cosa fanno tutto il giorno? Serve un altro esperto, ma Nogarin è laureato in ingegneria aerospaziale. Se lo chiamassero Leonardo e Tails capirei, ma neanche tanto, Tales, scusate, non conosco, non conosco, ma neanche tanto, visti i propri, non suoi propri brillanti risultati di carriera. Passi, prassi comune è quella dei consulenti del Comune di Roma, ma ricordo quelli, vabbè, insomma ce ne sono altri, insomma la prassi comune è quella di chiamare Tizio Caio e Sempronio a fare i consulenti del governo. In questo caso si parla di chi? Si parla di Nogarin, che mi sembra trombato dei 5 Stelle alle europee, ex sindaco di Livorno, andiamo a leggere l'articolo del Tempo che mi allega la Sere Gattara. Filippo Nogarin diventa consulente dell'assessore al bilancio del Comune di Roma, l'ennesimo trombato dei 5 Stelle, approda in Campidoglio a fianco della sindaca Virginia Raggi, che si affiderà anche a lui per i conti disastrosi del Campidoglio. A denunciare l'ennesimo scandalo grillino è il senatore Gasparri, commissario del coordinamento Forza Italia di Roma Capitale. La vergogna grillina non conosce limiti, dichiara Gasparri. Trombato dagli elettori alle elezioni europee, fallito clamorosamente come sindaco di Livorno, si regalano soldi pubblici a Filippo Nogarin. È stato prima nominato braccio destro per il ministro dei rapporti con il Parlamento, e giù uno stipendio, il grillino Franco D'Incà, con un compenso di 40.000 euro, e ora Nogarin diventa consulente dell'assessore al bilancio del Comune di Roma, dove incasserà altri 27.000 euro. Fanno, vediamo un po', 40 più 27, 67.000 euro l'anno, che diviso, facciamo 13 mensilità, fanno 5.143 euro al mese. Mica male. Fingono di moralizzare gli apparati pubblici, ostentano una presunta trasparenza, ma lottizzano a tutto andare. Di Maio ha infarcito i consigli di amministrazione di società pubbliche con i propri compagni di scuola, quasi tutti squalificati come lui. E adesso Nogarin accumula ai soldi che gli dà l'Inca quello che gli dà la Raggi. Un'assoluta vergogna. I grillini sono l'Italia peggiore. Ipocrisia, falso moralismo, incapacità e arroganza a tutti i livelli. E qui così prosegue la nota di Maurizio Gasparri, che in questo caso ha pienamente ragione, pienamente ragione. Ma del resto di queste cose si parla sui giornali? No, la Raggi continua a parlare di che? Lo sapete benissimo. Buongiorno Monica, le 6:51. Mi porti un articolo che parla di indiscrezioni sulle questioni riguardanti lo stupro di Vallerano, ma diciamo, mi sono ripromesso di non parlare di questa cosa e di queste cose in trasmissione, anche se è chiaro che ci sono delle, diciamo delle, non delle novità, no? Ma sono arrivate delle segnalazioni che riguardano questa vicenda, dove ancora non è chiaro se sia stato esattamente uno stupro su questa persona. Chi era, chi non era, come si comportava da tempo, il fatto che fosse sotto psicofarmaci, che non ci sono lesioni, vedremo insomma se si dipanerà nella questione giudiziaria tutta questa vicenda. Quando si arriverà agli alti gradi di giudizio magari ne parleremo, però io quello che ho da dire, che dico da sempre, al netto che sia stato uno stupro o no, queste cose non devono succedere, non devono succedere nei posti che sono ricollegabili a noi, e quindi resta per me l'espulsione e basta. Poi vedremo, ovviamente ci sono dei gradi di giudizio, noi speriamo sempre che esca fuori tutto quello che deve uscire per dimostrare che questo non è stato uno stupro, ma comunque sia il comportamento negativo c'è stato a prescindere. E chiudo qui la vicenda. Gazzetta del Mezzogiorno, Bari, prigioniera di Immuni, costretta alla quarantena dall'app, ma non mi fanno il tampone. Ecco, qui succede quello che avevamo detto, ovviamente, chi si è scaricato l'applicazione, a un certo punto ti scarichi l'applicazione e non si sa perché l'applicazione ti dice che hai incontrato un contagiato, magari sei stata pure chiusa in casa tutto il giorno, però chissà, magari è passato un contagiato nel muro, per strada e hai incrociato, diciamo così, il Bluetooth del tuo telefono, e l'applicazione ti dice che devi stare in quarantena. Poi stai in quarantena e nessuno fa niente perché non c'è nemmeno un protocollo. Andiamo a leggere l'articolo che è interessante, vediamo un po'. Se me lo apre la Gazzetta del Mezzogiorno, ecco qua. Costretta alla quarantena, ma non mi fanno il tampone, l'app ha rilevato un presunto contagio. Prigioniero di un'app costretta alla quarantena per il presunto contatto, signora barese di 63 anni è furibonda, sono arrabbiata, in realtà dice un'altra cosa, si sente un leone in gabbia nel suo appartamento in pieno centro dove la ASL l'ha imposto di stare chiusa per 15 giorni, oggi e domani niente villa sul litorale a Santo Spiglio, niente spiaggia, vabbè, fine settimana rovinato e pure il prossimo rischia di esserlo, la mia colpa aver scaricato l'app Immuni, aver avuto senso civico, e la sua storia diventa emblematica dei contrattempi cui può andare incontro chi ha sul cellulare l'applicazione del contact tracing che dà l'allarme quando si è stati vicini al contagiato. La vicenda sembra confermare le pecche della tecnologia sviluppata dalla società Bending Spoon, basata sul Bluetooth, già evidenziate fin dal lancio i problemi. L'Odissea inizia sabato scorso, sono stato un paio d'ore al mare, racconta, osservando il distanziamento interpersonale. In serata io e mio marito siamo andati a cena con parenti, sempre osservando le norme di sicurezza, a partire dall'uso delle mascherine nei casi previsti. Domenica mattina sono stato un'oretta al mare, in un punto del litorale non affollato, in compagnia di mia cugina, prima di lasciare la villa e rientrare a casa in città per il pranzo. Nel pomeriggio la sorpresa, l'applicazione le invia un segnale di allerta. Con un codice da comunicare al medico di base che il giorno seguente avvisa la ASL, e martedì pomeriggio attraverso una mail e una telefonata del Dipartimento di Prevenzione scattano i domiciliari di 15 giorni. La signora non ci sta e protesta vivacemente con l'operatrice della ASL, chiede di poter provare la sua negatività con il test sierologico o con un tampone. La risposta è sempre no. Ma come fa ad essere sicura di non essere stata contagiata? È impossibile, garantisce, e per una serie di ragioni oggettive, quali, va premesso che l'app segnala i potenziali contatti a rischio coi quali si è stati a distanza ravvicinata per 15 minuti nelle 24 ore precedenti all'invio dell'allerta. Ebbene, spiace che mia cugina siamo stati distanti, vabbè, insomma, qui le ragioni della signora che cerca di spiegare, diciamo appunto, il motivo per cui lei non dovrebbe essere stata contagiata, e dall'altra parte si risponde no, se l'applicazione l'ha detto, lei è probabile contagio, non le faremo nemmeno, diciamo così, il tampone, stia 15 giorni a casa a vedere se le vengano i sintomi. E così penso tutte le persone che poi hanno incrociato la signora, perché poi è a cascata, no? Quindi chiunque abbia incrociato poi la signora rischia di farsi 15 giorni a casa. Il problema dei falsi positivi è già emerso, gli sviluppatori dell'app sono al lavoro alle soluzioni. Nel frattempo c'è chi resta vittima dell'algoritmo impazzito dell'app. Non riesco a tollerare questa limitazione della libertà, si sfoga la signora, pensavo di vivere uno stato democratico, non in Corea del Nord, sono agli arresti, ma senza aver avuto nemmeno diritto di un regolare processo. Anche se sto benissimo, andrò a fare il tampone privatamente, visto che il servizio sanitario pubblico me lo nega. È così, insomma, come avevamo detto. Amica mia, ti sei scaricata l'applicazione e mo stai a casa 15 giorni. Mi dispiace. Davvero ci sta bene qua la canzone di Sospiri, perché ti arriva il messaggino sul telefono e te ne stai 15 giorni a casa, chiusa, a aspettare di vedere se ti viene il coronavirus, perché tanto il tampone non te lo fanno. Ma andiamo avanti, carissimi. Roberto, buongiorno. Sono Roberto della provincia di Chieti. Purtroppo sabato non ho potuto essere tra voi, ma ho seguito il tuo incazzatissimo intervento. Sì, era abbastanza, diciamo così, motivato. Di fronte ai miagoli di quella che chiamano opposizione, il tuo ruggito è stato un messaggio forte e chiaro e che neanche troppo velatamente ha fatto intendere che di Casa Pound dovranno tornare a preoccuparsi anche in un eventuale ritorno al voto, sensazione personale. Purtroppo non posso ascoltare la tua diretta perché tra pochi minuti devo entrare in ditta, ma ti ascolterò in podcast. Buona giornata, caro Roberto, e quello che voglio dire e che dico da sempre è che comunque sia con Casa Pound bisogna fare i conti e che Casa Pound ovviamente cerca di spronare chi ha i voti, i consensi, chi ha la possibilità di parlare in televisione, chi non è censurato come noi, cerchiamo di orientare e sensibilizzare l'elettorato sovranista di tutti questi partiti a spingere i leader a fare la cosa giusta e in questo caso la cosa buona e giusta è dare la spallata al governo e non votare lo scostamento di bilancio, al netto che i giornali inizieranno a piangere dicendo che per colpa il centrodestra che non vota lo scostamento di bilancio. Non si potrà prolungare la cassa integrazione, non si potranno bloccare i licenziamenti, insomma, anche se diranno che sarà colpa dei sovranisti che la luna precipita sulla terra, bisogna tenere il punto se si vuole mandare a casa il governo, molto semplicemente. Questo è quello che c'è da fare e bisogna avere il coraggio di farlo e soprattutto il coraggio poi eventualmente di andare a governare questa nazione quando gli altri andranno a casa e secondo me è questo il coraggio che manca e allora noi vogliamo fare i diffusori di coraggio, far capire che non abbiamo bisogno di niente e di nessuno, che possiamo affrontare il nostro destino e il destino della nostra nazione liberamente, senza andare sempre in giro con il cappello in mano per mezzo mondo, perché questa nazione ha maturato pienamente il diritto di essere una nazione libera e indipendente. Comunque, tant'è. Buongiorno Simone, complimenti per sabato, mi dice Simone a sua volta, sempre una fortuna ed un onore essere presente ad ascoltarti, sei sprecato dietro una radio, anche se fa piacere, spero che CP si ravveda per le comunali del 2021, ma la radio invece è uno strumento importante perché se vogliamo spronare gli altri non possiamo farlo che con le nostre idee, con la nostra voce e con le nostre parole, ho anche Twitter, Facebook me l'hanno tolto. Però diciamo uno strumento come la radio, io lo ritengo sempre uno strumento importante, anche il fatto della rassegna stampa, poter diciamo, in qualche maniera orientarsi fra quello che succede e capire cosa succede tramite la stampa, tramite i giornali globalisti, è sempre cosa buona e giusta, anche se vi devo dire che sono diciamo, un paio di settimane che si va avanti esclusivamente con propaganda al libro dei sogni e non si riesce a capire bene, si sono incartati. Assolutamente, e appunto perché si sono incartati, è il momento, come diciamo, di dare la spallata finale, se no questi stanno lì fino al 2023 e dell'Italia non rimarrà niente. Gianluca, buongiorno. Mel mi manda una slide dove c'è quattro foto, una Excalibur, la spada difficilissima da togliere dalla roccia, l'altra è il Santo Graal, difficilissimo da trovare. Il Dorado, la città dell'oro degli Inca perduta e irraggiungibile, e poi c'è l'INPS con la cassa integrazione che diciamo è così, la mette in un quadro di appunto vicende irraggiungibili, quello di ricevere appunto la cassa integrazione, che poi fra l'altro ricordiamo è l'80% dello stipendio e tanti ancora non l'hanno ricevuto ancora. Io ricordo che l'INPS aveva detto che avrebbe pagato tutte le casse integrazioni entro un certo venerdì, mi pare, no, vi ricordate quello addirittura della settimana scorsa, pensate un po'. E buongiorno Arianna che mi mandi un tweet di Radio Radio con un'intervista a Malvezzi. Quali sono le ragioni vere per cui si vuole abolire il contante? C'è un interesse nazionale a fare in modo che le persone siano semplicemente schiave, dice Malvezzi, al di là della questione economica ci sono due questioni economiche che sono, uno, le commissioni che si pagano per non utilizzare il contante, che vanno a finire alle banche. C'è la questione economica dei dati, no? Che poi alla fine tutti questi dati per cui la banca sa cosa mi piace comprare per colazione, cosa mi piace comprare al supermercato, cosa compro, come spendo, cosa faccio. Sono dati che possono essere ovviamente venduti, che ledono la nostra privacy, così come ci ha insegnato Facebook e altre organizzazioni, e va bene anche questo. Ovviamente c'è semplicemente l'idea di tenere le persone nella condizione di essere dipendenti di un sistema, no? Che non è esattamente libero. Quindi io ho la carta, posso spendere solo con quello finché ho questa carta che poi scade, no? Tutti quanti avete una carta che scade, poi deve essere rinnovata dalla stessa banca. Il contante invece è qualcosa di molto più libero, fluido, no? Per quale diamine di motivo io devo essere costretto, in questo caso costretto, no? Ad utilizzare uno strumento che solitamente è gestito dai privati. È sempre la solita questione, no? C'è il contante, il denaro dovrebbe essere un bene pubblico, ovviamente sappiamo che oggi anche così non è. Anche per il contante, perché è emesso da una banca centrale che è quella europea, che è una banca istituto privato, bla bla bla, tutto quello che sappiamo, ma il contante è uno strumento pubblico nelle mani di tutti. Perché io devo essere obbligato ad utilizzare una carta? Cioè, per quale motivo mi si vuole obbligare ad utilizzare una carta? Questo è il punto, è la questione. E il punto è proprio tenerci in qualche maniera soggiogati, perché vedete che rientra, quando parlano della grande digitalizzazione, di cui parla anche Conte, l'occhio loro lo buttano sempre sulla Cina. Ecco, potete immaginare che in Cina c'è, e sapete benissimo, un'applicazione che valuta il cittadino in base a quello che fa o che non fa, gli dà un punteggio, e in base a questo punteggio tu puoi avere, anzi puoi perdere il diritto ad avere alcune cose. Per esempio, se il punteggio è basso non puoi comprare i biglietti del treno, se il punteggio è basso non puoi prendere l'aereo, se il punteggio è basso, e così via. Se il punteggio è basso, sono convinto che a un certo punto si disattivano pure le carte. No, e quindi non esistendo più il contante e puoi pagare solo con carte, tranquillamente con un clic c'è qualcuno che per un motivo o per un altro, quale che sia, può sostanzialmente farti fuori, ucciderti, non consentirti più neanche di fare la spesa, farti diventare una sorta di barbone in mezzo alla strada. Quindi questo è, quando non esisterà più il contante, sarà una delle possibilità e delle libertà che potranno prendersi i governi, gli stati, le multinazionali. Ecco perché si vuole arrivare al fatto che non esista più il contante e che tutto quanto sia digitale, elettronico, e fatto con la carta. Allora volete fare solo le carte? Stabiliamo in Costituzione che tutti quanti i sistemi di pagamento devono essere sotto il controllo pubblico dello Stato, del governo, regolato dalle leggi, ma anche lì è sempre rischioso perché poi le leggi sono sempre fatti dagli uomini e dai partiti, e anche i partiti possono essere influenzati dalle multinazionali, dal grande capitale, però. Allora, stabiliamo in Costituzione che tutti i sistemi di pagamento devono essere sotto il controllo pubblico, comprese anche le carte e i sistemi che regolano i pagamenti elettronici. Però, tanto questo non lo faranno, il tiro è semplicemente aboliamo il contante, lasciamo che tutto quanto sia gestito dal sistema delle carte di credito, e poi quando sarà così, quando non esisterà più il contante, ad ammazzare un cittadino, ad escluderlo, a censurarlo, a ridurlo alla schiavitù, ci basterà un click. Un click dei computer. Comunque, grazie Arianna, dopo me lo leggo, il focus del professor Malvezzi su Radio Radio. Vedete che Radio Radio manda tanti messaggi interessanti e alla fine viene ovviamente censurata. Ecco, pensate se fosse Zuckerberg o YouTube o gli altri a dover decidere se uno può spendere o non può spendere, no? Così come è successo con PayPal, i conti PayPal di alcune organizzazioni sono state chiuse così arbitrariamente. PayPal, alcune organizzazioni non lo possono utilizzare perché PayPal decide a discrezione sua chi è che può utilizzare i suoi servizi e chi no. Ecco, questo è assolutamente, assolutamente grave. E Arianna mi scrive: non sottovalutiamo questo aspetto, non solo come favore alle banche. Esatto. Beh, ma diciamo che movimenti politici moderni oggi si dovrebbero occupare molto di questo aspetto, sia dal punto di vista sanitario, vaccini, sia dal punto di vista tecnologico, 5G, sia dal punto di vista finanziario, così come l'aspetto del controllo su come spendono i soldi i cittadini. Buongiorno Pietro, buongiorno Emanuela, buongiorno a tutti, Andrea, Simone il comizio è andato bene i TG muti, ovviamente, nessuna copertura per le manifestazioni delle mascherine, ma ci mancherebbe altro. Buongiorno Simone, sono in ascolto, Pietro mi manda un'immagine particolare con i distanziamenti, forse sotto lontano vedo il presidente degli Stati Uniti che parla e i distanziamenti con le sedie cerchiate di bianco, va bene. Roberto, buongiorno, con tutto il rispetto per Zanardi, diciamo è più grave il caso Palamara, i giudici politicizzati che fanno il buono e il cattivo tempo. E noi che abbiamo pagato in prima persona lo sappiamo bene, è già, aspettiamo che si dipani bene questa roba, caro Roberto, per parlarne, perché ancora è tutto messo in una chiave oscura, cioè i giornali sono obbligati a parlarne perché è di dominio pubblico, ma se tu ti apri l'articolo che ho aperto io oggi su Corriere della Sera che parlava della vicenda, veramente non si capiva assolutamente niente, volutamente si crea una cappa di non chiarezza e di oscurità attorno a questa vicenda, quindi aspettiamo che si dipani un po', aspettiamo che i giornali in area sovranista inizino a chiarire un po' più le cose e poi ne parleremo. Con tutto rispetto per Zanardi, vicenda è un tragico incidente, rischia la vita, sta in ospedale, gli vogliamo tutti bene, per carità, ma adesso qui non è che possiamo discutere due settimane sul perché è caduto, sul perché è finito sotto al camion, se stava al telefono, se non stava al telefono, chi gli ha chiamato, se l'ingegnere non ha messo il bullone alla ruota della sua bicicletta, no, tanto lo sappiamo che i giornali però proveranno a fare questo. Intanto vado a correre, ma ti ascolto, ciao Roberto, buona corsa e buon allenamento, penso tu abbia finito, erano le 8:11, ora sono le 9:21, altrimenti saresti un cyborg. Pietro mi manda una foto, insieme per l'ambiente il Lido Tamatete è plastic free. E poi c'è la gente che cammina su una passerella di plastica invece che farla di legno. Vabbè. Stefano, buongiorno. Stefano mi dice buongiorno Simone, ma Conte ha idea che un'Italia più digitale ha un costo per le famiglie solo di connessione internet che oscilla dalle 300 alle 400 euro annue? Oppure si inventeranno l'ennesimo bonus da scaricare tramite l'ennesima app? È già la paura mia, è esattamente questa. Che tanto tutto questo poi lo dobbiamo pagare noi, figuratevi se faranno un internet pubblica, gratuita e ad alta velocità, no? Diciamo è una struttura di così grande importanza nazionale, anche questo settore potrebbe essere nazionalizzato, no? Invece di andarci a far pagare 30 o 40 euro al mese per offerte che poi sono tutte uguali, no? La libera concorrenza, tanto se prendete Fastweb, se prendete Wind, se prendete Vodafone, se prende, tanti prezzi sono sempre quelli uguali per tutti, il servizio è sempre quello uguale per tutti, ma allora perché dovete far impazzire le persone? Nazionalizziamo anche questo settore e facciamo che internet diventa come l'acqua, un bene primario e che tutti quanti lo devono avere dentro casa ad alta velocità senza pagare queste cifre enormi e mostruose che paghiamo. Ma tanto ragazzi, poi la digitalizzazione, caro Stefano, quello che hanno in testa loro è la Cina, no? Non è offrire un servizio ai cittadini, non è fare qualcosa per migliorare il controllo, loro vogliono il controllo. Pietro, ieri vicino a Cagliari mi scrivi la transizione energetica ambientalista di questi psicolabili nel cartellone, spiaggia, la foto che mi hai mandato, spiaggia plastic free e a 5 metri la pedana in plastica, sarebbe stato bello smontargliela e buttargliela nel foro del cartellone dove appunto c'è scritto butta qui la tua plastica. Eh sì, sarebbe stato figo. Insomma, che ci vuole a fare una passerella di legno? No, la vogliono di plastica e poi vogliono la spiaggia plastic free. Bah. Eugenio, ciao Simone, sabato a Roma sono andato a vedere Porta Pia, monumento patrio che non avevo mai visto, mi sono spiacevolmente stupito dell'immondizia, del degrado e dello stato di abbandono dell'area adiacente alla Breccia, come se fosse la più estrema e trasandata periferia. Che vergogna, nell'anno del 150esimo anniversario del 20 settembre. Bella manifestazione e bel discorso finale, ti ringrazio Eugenio, sì effettivamente anche l'area a ridosso delle mura, anche della Breccia di Porta Pia, è assolutamente degradata. Accidenti ragazzi, è pieno di messaggi questa mattina e spero insomma di farcela a leggerli tutti. Alla Breccia di Porta Pia c'è un bellissimo monumento al bersagliere, c'è addirittura un'iscrizione fra le varie frasi di elogi ai bersaglieri, c'è l'iscrizione di Benito Mussolini che bersagliere è stato anche lui. E più avanti poi sulla destra, perché in realtà il foro in cui la Breccia di Porta Pia viene fatto non è quello dove si passa con le macchine, ma è più a destra, diciamo sulla destra, lungo tutte le mura, bivaccano immigrati, barboni, disadattati, c'è sporcizia, immondizia, ma questo che ci importa? Il problema di Roma è Casa Pound e lo sappiamo bene, come dice il sindaco Raggi. Gianluca, buongiorno, non ci sono articoli dei giornali del gruppo Espresso Repubblica che parli della manifestazione di sabato? No, te lo dico, non hanno nulla da dire o trovano dove attaccarsi per fare un po' di solita disinformazione? Bella manifestazione, grande momento di libertà, è un grande esempio per tutti di come si manifesta. Sì, è stata veramente una bella manifestazione con tutte le difficoltà, no? Immaginate che tanti pullman sono dovuti partire dimezzati per le distanze, quindi è costato molto alla gente di tutta Italia che è venuta alle manifestazioni e ovviamente dobbiamo ringraziarci tutti l'unico gli altri per aver dato questa grande prova di potersi muovere liberamente ancora in questa nazione e di manifestare. Adrimes, sai, non so ancora dove mettere l'accento, anche se ci siamo incontrati sabato e ne abbiamo parlato, poi magari me lo ridirai o me lo scriverai. Vogliamo parlare del voucher di 500 euro per 3 anni per le donne che aspirano a diventare manager? Senza senso, no, questa me la son persa, magari se me la mandi poi approfondiremo. 500 euro per 3 anni voucher, ma com'è, mensile o sono 500 euro spalmati in 3 anni per donne che aspirano a diventare manager? Ma se mi mandi qualcosa approfondiremo magari nei prossimi giorni e ti ringrazio. Andrea, buongiorno, tanta confusione che l'opposizione non è all'altezza di sfruttare, ma invece di andare dalla D'Urso, la Meloni non era meglio che faceva una diretta dove affrontava reali problemi? Sicuramente meno spettatori, ma migliori contenuti e le idee a persone che sono pronte a recepire messaggi sensati. Come del resto hai fatto te con il tuo libro, io ti seguo da anni, ma sinceramente il libro intervista l'ho trovato molto utile per rafforzare i concetti, concetti che servono spesso in ambiti lavorativi o sociali per controbattere a persone incantate dai social. Esatto, il libro è volutamente sotto forma di interviste semplice per fissare dei concetti che poi dobbiamo utilizzare quando andiamo a dibattere e incontriamo i folgorati del globalismo, quelli che vanno in giro con la mascherina da soli in macchina, per dire, per capirci. Ti ringrazio Andrea. Gianluca, Unione Europea in vigore nuova norma shock, rischio default del paese e nessuno la blocca. Una nuova norma UE peggio del coronavirus, è operativa da subito. Vediamo un po'. Andiamo a leggere al volo perché siamo in chiusura, però mi sembra un articolo importante su Affari Italiani. Nuova norma UE, peggio del coronavirus. Se entro 90 giorni non paghi un arretrato, anche modesto, sei in default, segnalato a centrale rischi. Mentre il governo è chiuso nella conclave dentro Villa Pamphili, a Roma per gli stati generali, le banche italiane continuano a comunicare a tutti i correntisti le nuove regole europee di default, che applicheranno automaticamente ai privati cittadini e alle piccole e medie grandi imprese. Dal 1 gennaio 2021 chi non paga entro 90 giorni un arretrato di pagamento, anche modesto, finisce segnalato alla centrale rischi, con la conseguenza che i creditori saranno molto meno propensi a concedervi un finanziamento. La normativa di riferimento è il regolamento Unione Europea 26 giugno 2013, che indica specifiche disposizioni, sembrano fatte apposta per facilitare il collasso delle aziende italiane e del nostro sistema economico, che dopo il coronavirus è con l'acqua alla gola. Secondo uno studio di Mold Finance, pubblicato da Milano Finanza del gruppo CNBC Class, in seguito al coronavirus, il 65% delle 760.000 piccole e medie imprese italiane, cioè 494.000, sono a rischio crack, un vortice che potrebbe scatenare una voragine nel paese. Se falliscono le imprese, chi ci lavora finisce a spasso, e 9 milioni di disoccupati. Sì, insomma, diciamo che così, con queste nuove norme, si crea il clima per la tempesta perfetta. Già c'è la crisi, questa norma viene recepita, lo Stato non interviene con finanziamenti a fondo perduto e poi rischi di vederti fallito semplicemente se per 90 giorni non hai pagato anche, che ne so, 10 euro di scoperto sul conto. Vedremo dove andremo a finire, anche su questo terremo gli occhi aperti. Matteo, buongiorno. Sei un trascinatore, sabato non abbiamo avuto l'ennesima certezza, avanti così, spezziamo le catene, ti ringrazio Matteo. Un articolo del blocco studentesco, non si ferma la censura politicamente corretta, l'ultima vita è il canale YouTube di Radio Radio, che poi è stato riaperto, mi pare, reo di fare libera informazione, appunto, Radio Radio è in questi giorni. Anzi, in questi ultimi mesi è stato uno strumento di libertà anch'essa e va sostenuta Lemmy mi scrive un articolo di qualche giorno fa, uscito sul sito del blocco studentesco, scritto da me sulla censura imposta da YouTube a Radio Radio, prescindendo dalle posizioni politiche, qui la censura del pensiero unico getta la maschera e si mostra per quello che è. Infatti, al di là delle posizioni politiche, Lemmy, giustamente, io non sto a guardare se Radio Radio è di destra o di sinistra, a me interessa che certi messaggi li possono passare, no? E che vengono fatti passare. Hanno intervistato anche me diverse volte, quindi veramente al di là delle posizioni ideologiche destra-sinistra, qui bisogna andare nel concreto a vedere di che cosa si parla. Noi parliamo di libertà, libertà fondamentali, ed è questo per quello per cui ci dobbiamo battere. Emanuela, Italia commissariata o inizio della fine dell'euro, cosa succede dopo il 5 agosto? Qui c'è un articolo interessantissimo che potete trovare, un'analisi su quello che può succedere dopo il 5 agosto, che è il termine fissato per la sentenza di Karlsruhe della Commissione costituzionale tedesca. Non lo abbiamo letto oggi, magari lo leggerò domani, me ne sono dimenticato, però insomma, ecco, si aprono degli scenari interessanti. Alessandro mi scrive un'altra grande manifestazione che ha suscitato tante emozioni, anche solo essere passato poi in via Napoleone III a respirare l'aria che circola, l'atmosfera di sentimenti per questo grande movimento creato da persone inconfondibile. Noi non ci arrenderemo mai davanti a questa gabbia di matti, cialtroni e pupazzi. Cioè, buona giornata Alessandro, e ti ringrazio insomma per essere anche te sempre presente, per esserci anche poi incontrati sabato e mi mandi una foto del mio comizio sotto lo striscione, anzi sopra lo striscione, alcuni italiani non si arrendono, e già. Ciao Simone, buongiorno, volevo chiederti, secondo te l'opposizione vuole realmente andare alle elezioni? Oppure a loro fa più comodo abbaiare dall'opposizione? E se ci sono differenze tra FD e Lega in tal senso? Nel dubbio sempre solo Casabound, tutto il resto è noia. Grazie per l'attenzione. E ti ripeto, io non so se vogliono, io quello che so è che dobbiamo spronarli. Dobbiamo spronarli perché oggi l'opposizione sono loro, in Parlamento ci stanno loro, i numeri in Parlamento ce li hanno loro, in televisione ci vanno loro, e quindi è su loro che dobbiamo fare quest'opera di convincimento, fargli capire che devono avere coraggio e muoversi in tal senso. Quali sono oggi le differenze fra Lega e Fratelli d'Italia? Non saprei dirle esattamente, la Lega ha delle posizioni più interessanti dal punto di vista economico, Fratelli d'Italia ancora sbilanciata sul mondo liberale, liberista, la Lega però troppo spinta sull'autonomia. Secondo me, a prescindere delle regioni, insomma, ci sono varie differenze. A me quello che interessa è mandare questo governo a casa e poi innestare delle idee all'interno dei partiti che poi dovranno governare questa nazione. E comunque che si decidano a mandarli a casa, questa è la prima cosa importante. Ah, Pietro, mi parlavi, era il comizio di Biden, scusami, che è andato molto peggio di quello di Trump. Ok, c'era quel comico. Pietro mi ha mandato una foto di una sala vuota con le sedie distanziate e in fondo c'era un omino che parlava. Era il comizio di Biden, che dovrebbe essere lo sfidante di Trump, quello che ha già vinto le elezioni, secondo i media globalisti anche di casa nostra. Insomma, a voglia, vedremo come andrà a finire. Anche Monica mi manda una foto del comizio. Nemesi, buongiorno, una curiosità, mai visto il film Warrior del 2011 di Gavin O'Connor? No, grazie per avermelo segnalato, me lo vedrò. Anche voi segnalatemi film e tutto ciò che riguarda arte, musica, cultura, cinema. Sono sempre propenso a vedere, fare e capire e godermi l'arte. Quindi segnalatemi tutto, grazie Nemesi. Monica, sabato c'era anch'io, non sono riuscito a salutarti, ma sono finita sul video di Repubblica mentre saluto Gianluca. Sì, insomma, è stata una bella giornata di festa. Ancora. Un altro articolo, voucher, le aspiranti Adri. Adri Mess me lo manda, qui vedo che hai messo l'accento sulla E, sarà così. Adri Mess, spero di pronunciarlo bene. Leggo, voucher le aspiranti manager, Conte si corregge, non 500 euro ma un bonus di 35.000 euro per 500 donne. Bah, vabbè, insomma, a stare appresso alle follie del governo possiamo diventare tranquillamente matti. Me lo leggerò con calma, vediamo cosa dice. Voucher, le aspiranti manager, Conte si corregge, non 500 euro ma un bonus di 35.000 euro per 500 donne. Il Premier Conte si corregge riguardo al voucher che riguarderebbe le aspiranti donne manager, una notizia che aveva già fatto insorgere numerose polemiche. Si parlava infatti di un bonus da 500 euro per le donne in procinto di lanciarsi nel mondo del lavoro.